Lo sport.
La finale del mondiale di hockey tra meno di 2 ore. La Svizzera avvicina il mondiale di calcio battendo 4-1 la Giordania. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Alle 20:20 la nazionale di hockey disputerà la terza finale mondiale consecutiva, questa volta però con il pubblico amico. Avversaria la Finlandia, già battuta nel girone. David Conti, buonasera, può essere la volta buona?
Deve essere la volta buona. Buonasera Patrick, buonasera a tutti. È un po' la sensazione che si ha da questo inizio di torneo è che la Svizzera possa davvero arrivare fino in fondo. È arrivata all'ultima partita, si ha l'impressione forse che sia anche l'ultima chiamata, non lo so, però ci sono tutti i presupposti per finalmente vincere questo agognato oro. Lo dicevi, Finlandia già incontrata e già battuta in questo mondiale 2013, 2018, 2024, 2025 avevamo praticamente sempre incontrato la finalista. La storia si è ripetuta questa sera, storia che racconta oggi e tra l'altro anche una medaglia, quella di bronzo per la Norvegia che qualche minuto fa ha battuto al supplementare il Canada. Allora chi che non sia questo 31 maggio 2026 il giorno delle prime volte, ci sarà il tutto esaurito, un ambiente da pazzi qui a Zurigo, dove tra l'altro ha grandinato, ha piovuto oggi pomeriggio, ma che non ha, diciamo così, tolto l'entusiasmo ai praticamente 10.000 tifosi che vivono la fanzona qui fuori dalla Swiss Life Arena. Hanno dovuto gli organizzatori mettere un tetto massimo, poiché davvero l'affluenza è incredibile. 10.000 saranno anche i fortunati questa sera e soprattutto ci sarà Timo Meier che torna a disposizione rispetto alla semifinale vinta ieri sera 6-0 contro la Norvegia. Non abbiamo ancora le formazioni, arriveranno tra una mezz'oretta circa. Probabilmente Timo Meier verrà inserito nuovamente vicino a Ischer nel primo blocco e poi allora ci sarà da capire Jan Cadieu chi avrà scelto di lasciar fuori, di lasciare in tribuna uno verosimilmente tra Biasca, Bechler e Rochette, anche perché il terzetto offensivo Knack, Jäger, Ria, Turkauf, Malghina, Andrighetto non si tocca, gli altri sono praticamente giocatori della NHL, dunque capiremo nel bottom six verosimilmente ci saranno dei cambiamenti, questo appunto anche perché da ieri Jan Cadieu ha di nuovo a disposizione Pius Suter. Cosa dire? Beh Patrick, tutto il giorno che stiamo aspettando questa partita, una partita storica contro una nazionale, quella finlandese, che lo ricordiamo ci ha eliminati alle Olimpiadi, dunque anche magari un piccolo, una piccola rivincita da prendere questa sera, ma al di là appunto di tutto un oro che forse non è mai stato così vicino, anche perché questa sera giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi, 10.000 tifosi, e speriamo che sia proprio l'uomo in più che ci porti alla gloria.
E grazie allora David Conti in collegamento da Zurigo, speriamo si possa scrivere la storia. Ti ritroveremo assieme a Lorenzo Boscolo in Sport e Musica dopo il notiziario delle 20. Il bronzo, il terzo posto è andato, come avete sentito, alla Norvegia che a sorpresa ha superato 3-2 la Canada all'overtime ottenendo la sua prima medaglia mondiale. Norvegia che si era fatta raggiungere dai nordamericani a 7 secondi dal termine del terzo tempo quando erano in vantaggio per 2-1. Dalla nazionale di hockey a quella di calcio che sta preparando il suo mondiale, quello che scatterà tra 11 giorni, 13 per la Svizzera che esordirà a San Francisco con il Qatar. Oggi l'avversaria era un'altra asiatica, la Giordania, a sua volta qualificata per la Coppa del Mondo. Giordania battuta 4-1. Paolo Laurenti, cosa tenere di questa amichevole?
Direi i primi 50 minuti giocati dalla nazionale, seppur non certo un ritmo da partita vera, anche perché l'avversario ha dimostrato enormi limiti tecnici. È solo un mondiale allargato a 48 squadre può permettere alla Giordania di parteciparvi. Nel 3-4-3 schierato inizialmente da Moratti e Kina, mettersi in mostra è stato soprattutto Manzambi, è libero di svariare dappertutto e creare scompiglio. Non vedo onestamente come ci si possa privare di un elemento della sua qualità, ma anche quantità. Non male nemmeno gli esterni, Ndoye in rete e Ebischer, che in nazionale si trova bene in fase di costruzione partendo da sinistra, accentrandosi poi come quando ha servito l'assist allo stesso Ndoye per il 2-0. Apprezzabile dunque la flessibilità dei ruoli interpretata da diversi giocatori rossocrociati, bene anche i primi 5 minuti della ripresa con Hamdouni pericoloso e Yashari a servire due assist prima a Ebischer e poi a Embolo, mettendoli entrambi davanti alla porta che però hanno sciupato malamente. Dopo il gol ospite con Akanji a spasso per il campo e il debuttante Keller in porta battuto al primo tiro ricevuto, la gara ha perso interesse e anche senso, complici gli innumerevoli cambi e il diluvio abbattutosi su San Gallo fino all'epilogo da torneo dei bar con l'arbitro che all'87esimo per il temporale fischia la fine, ripensandoci qualche minuto dopo e facendo rientrare le squadre per 3 minuti su un campo diventato impraticabile per la pioggia. Qualche pagella infine, a distinguersi dunque Manzambi e Ebischer, anche Yashari in Vogò, allergici alle amichevoli, invece Giaca e Akanji che hanno giocato in pantofole.
Grazie Paolo, sentiamo ora le considerazioni di Michel Ebischer e Dan Ndoye.
Direi bene, sì, abbiamo provato di giocare a 5 come abbiamo fatto all'europeo, abbiamo provato io come quinto di andare dentro, di creare spazi, di creare buchi, di trovare questi buchi e penso sì, soprattutto primo tempo è andata molto bene.
La fine era bene, una partita dove abbiamo provato cose bene, abbiamo giocato l'ultima partita prima di partire agli Stati Uniti davanti ai nostri tifosi, era bello e positivo per le prossime settimane.
E queste le voci da San Gallo dei giocatori del nostro inviato. È finita agli ottavi l'avventura di Belinda Bencic alla Roland Garros, la sangallese è stata sconfitta in 3-7 dall'Ucraina Svitolina. In campo ora c'è Jill Teichmann contro la russa Andreeva che ha vinto il primo set 6-3 davanti 3-0 nel secondo. Fuori anche a sorpresa la numero 3 del tabellone Iga Swiatek battuta da Kostiuk. A Roma il Giro d'Italia ha incoronato quale suo re Jonas Vingegaard, il danese ha vinto la corsa rosa per la prima volta in carriera, trofeo appoggiato in bacheca vicino al Tour de France e alla Vuelta. Ora proprio alla Grand Boucle sarà battaglia vera con l'altro mostro sacro del ciclismo moderno, ossia Tadej Pogacar. Il ritratto sulla vittoria del Giro, la cui ultima tappa è ancora in corso appunto a Roma, la vittoria da parte di Vingegaard e di Stefano Ferrando.
Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Non credo Jonas, primo principe pallido di Danimarca, abbia mai ascoltato o visto la commedia di Garinè e Giovannini, ma a Roma questa sera potrebbe intonare il celebre ritornello prima di sedersi con Merckx, Froome, Nibali, anche Till, Gimondi, Contador e Hinault. Vuelta, Tour e Giro sono un privilegio per pochi e l'attacca rosa messa in queste 3 settimane da Vingegaard e di quelle da incorniciare. Pietro Garinei, triestino, Sandro Giovannini, romano. C'è anche questo legame con il giorno di festa del danese che ieri a Piancavallo, nel giorno dell'orgoglio del Friuli Venezia Giulia, ha voluto mettere una firma non banale sul suo primo giro, ricordando chi sia il miglior scalatore al mondo e che oggi a Roma si unisce al club appena citato. 5 tappe, tutte con arrivo in salita. Un solo giorno difficile, quello in sella alla bici da crono, a combattere con la febbre più che con gli avversari. Una squadra e uno status d'intoccabile che ha respinto qualsiasi attacco, se mai qualcuno ne avesse preventivato uno. I campioni sono anche quelli che vincono prima di partire, perché agli occhi altrui sono inavvicinabili e sfiorare, anche soli per pochi secondi, il sole, beh, ci si brucia. Scorrono i titoli di coda sull'edizione 109 con la consapevolezza che qualcosa di importante è successo. Vingegaard ha reso migliore il giro, ma la corsa rosa ha ricambiato con l'affetto il calore che quel colore regala. Magari inaspettatamente, come per il danese, a chi lo indossa. Jonas primo ora riposerà e per una volta sposta la pressione sul suo unico grande rivale quando si tratta di pedalare per 3 settimane consecutive, Tadej Pogacar. Sì, perché al tavolo dei magnifici 8 adesso c'è lui.
Al Mugello a imporsi nel Gran Premio d'Italia categoria MotoGP è stato Bezzecchi su Aprilia, la 10° successo nella classe regina davanti al compagno di scuderia Martin e davanti a Bagnaia. Questa era l'ultima notizia, Rete 1 Sport termina qui, appuntamento come anticipato dopo il notiziario delle 20 per Sport e Musica, la finale dei mondiali di hockey tra Svizzera e Finlandia. Più tardi.